Ciao, sono Andrea Maderna, state ascoltando Retro Outcast, ogni volta devo fare sta cazzata, il podcast di Retro Gaming di Outcast.it. Con me oggi c'è, come nei primi due episodi, Andrea Peduzzi, che però è morto.
Cosa è successo? No,
cioè, ci metto, aspetta, scusa, facciamo una prova. Peduzzi, quanto fa 2 più 2?
4.
Ah, vedi, non c'hai troppo lag. Allora, boh, si vede che ti eri un attimo dissolto. E si è sentita un attimo la sua risata, c'è anche Antonio Bellotta.
Hola, amiche ed amici di Outcast.
Ah, il tuo esordio qua su Retro Outcast, ma insomma non è che certo la prima volta che si sente la tua voce nei nostri podcast. Allora, siccome siamo appena episodio, faccio ancora un ripassino dell'idea del podcast. Ogni episodio, tendenzialmente ogni 2 settimane, diciamo, perlomeno per adesso abbiamo tenuto questo ritmo, e chiacchieriamo di uno o più giochi del passato a cui abbiamo rigiocato per l'occasione, o magari giocato per la prima volta per l'occasione. L'idea è di cercare di giocarci in condizioni tra virgolette originali, potendo o volendo, con il vero hardware dell'epoca, che però non è detto che uno ce l'abbia, o è magari costoso procurarselo, magari ci voglio giocare con i save state, quindi è accettato anche l'uso di emulatori o, che ne so, di mini console, come sarà per esempio per me il caso di questa occasione, del gioco di oggi, o anche magari riedizioni, raccolte contemporanee. Basta che non si tratti di remake. Il remake no, Shadow of the Colossus, se vogliamo fare un podcast su Shadow of the Colossus, si gioca al massimo alla riedizione, quella assieme a ICO che hanno fatto su PlayStation 4,
quella in HD.
Esatto, quello si può concedere, il remaster, anche se volendo si può andare sull'originale, però non il remake, ecco. Quindi diciamo, questa è un po' la base, e con l'elemento, videogame club, che alla fine di ogni episodio annunciamo quale sarà il gioco dell'episodio successivo, così chi ci ascolta, se vuole, può, tra virgolette, ripassare, prepararsi per l'ascolto. Direi che è tutto qui. Oggi si parla di Parasol Stars, sottotitolo The Story of Bubble Bubble 3, che è appunto il terzo episodio, diciamo, della serie Bubble Bubble, nonché il primo a non uscire in sala giochi. Io ricordo che all'epoca c'era questa voce che in realtà esistesse una versione della sala giochi, che ci fosse un prototipo. Mi ricordo anche, secondo me, anche le riviste così a caso dicevano che era uscito in sala giochi, anche se poi non è vero. E tra l'altro leggo che Taito ha smentito proprio che sia esistita una versione, che poi magari Taito dice cazzate, non sarebbe certo la prima volta che un'azienda mente. Però insomma, così si dice, e tra l'altro, così, spigolature random da Wikipedia, Mick West, che aveva programmato le conversioni per Amiga e Atari ST, disse che lui aveva lavorato giocando la versione PC Engine, che, non l'ho detto, è la versione originale. Il gioco è uscito su PC Engine e poi è stato convertito su vari formati, Amiga, come detto, Atari ST, leggo anche Game Boy e NES,
che ho giocato per completezza.
Tutte le versioni hai giocato?
Sì, non al 100%, però le ho provate.
Vedi che è bello invitare il maniaco a partecipare.
Allora, è maniaco non solo perché ha giocato le cose, ma anche perché dà fastidio alle persone quando torna dal lavoro.
Esatto, facciamo lo stalker. Sei andato a casa del programmatore della versione Amiga cui ho portato.
E c'è andato di notte.
Sono andato a casa di Mick West e gli ho detto: senti zio, vedi un attimo cosa devi fare, questa roba non funziona. Dici, ma chi è lei? Cosa ci fa a casa mia?
Se ne vado immediatamente. Ma lei è italiano, vada via.
Tra l'altro, per fare così un refresh su come funzionava all'epoca, hanno lavorato basandosi sulla versione PC Engine, non significa che avevano documenti, cose, no, c'avevano il gioco per PC Engine e ci dovevano giocare per vedere com'era e convertirlo su Amiga e su Atari ST.
Facendo un magnifico lavoro, tra l'altro.
Sì, infatti. Io all'epoca ci giocai sulla conversione Amiga pirata, e in realtà non ricordo onestamente se avevo finito, che ci ho giocato davvero convinto, adesso arrivo fino in fondo, in questa riedizione che ho per PC Engine Mini. Sono andato a controllare, ho detto, magari c'ho la versione originale, no, ho sia su PC Engine che su Amiga Rainbow Island, che è il gioco precedente e che vale molto di meno sul mercato del collezionismo, ma vabbè, pazienza, anche se comunque vendendo Rainbow Island per PC Engine un 100-150 euro balla dollari dovrei riuscire a tirarli su.
Completo, tra l'altro, ovviamente. Io vorrei fare una precisazione. Antonio Bellotta, quando mi hai condiviso il tuo database per PC Engine, perché non c'è Rainbow Island?
come non c'è Rainbow A? A parte che ho dei database più nuovi, Peduzzi, chiamami col cuoricino e la cappa e non ti preoccupare, ci sentiamo e ti mando i database.
No, perché, io ero in grande difficoltà. Comunque, al di là di perché volevo rigiocarlo su PC Engine, ho detto, ma è incredibile che scarsa precisione.
Sì, è veramente uno scandalo.
Ma dovrebbe esserci, secondo me, stai vedendo le cartelle sbagliate. Non so, vabbè, dai, poi ne parliamo.
Infatti. Tra l'altro, adesso magari tu confermerai o smentirai, però io Parasolstas me lo ricordo bello, sua amiga, e faceva parte delle conversioni da Coinop Ocean belle.
Sì.
Correggimi se sbaglio. Che tipicamente all'epoca si diceva che quando un gioco di Ocean era bello era perché l'aveva fatto lo studio francese. C'era questa cosa qua. In effetti, se vai a vedere tutte le conversioni, cioè al di là di quanto siano fedeli, però che sono venute bene, che sono dei bei giochi, tipicamente venivano da lì. Lo stesso Rainbow Island, New Zealand Story e via dicendo. Vabbè, c'è questa cosa.
E tra l'altro quello è Taito.
È vero, sì, è vero, sì. Poi...
È incredibile che ci fosse questa cosa. Poi, ricordo anche un eccellente, visto che stiamo parlando di questo tipo di platform puccettosi, un eccellente Rodland.
Sì, è vero, Rodland era molto bello, anche quello per Amiga, era molto bello. Tra l'altro leggo che era pianificata una versione anche per Spectrum, ma venne abortita, e anche per Commodore 64, e Ocean aveva dichiarato che il computer dello sviluppatore era stato rubato.
Un'altra delle leggende invece vuole che fosse la moglie arrabbiata perché il marito non se la cagava, oppure erano proprio già ai ferri corti in termini di divorzio, gli aveva buttato il Commodore dalla finestra.
Allora, qua su Wikipedia dice...
Ma aspetta, ma non è una gag, è vero? Cioè,
sì, è vero.
Wikipedia, per come la mette Wikipedia, poi non so se sia vero, è che avevano dichiarato questa cosa del furto, ma poi era stato svelato che in realtà la moglie ubriaca gli aveva distrutto il computer e le copie. Allora, tra l'altro, Parasolstas, così prima di parlare della nostra esperienza col gioco, qualche altra informazione, spiegatura, è un po' l'episodio reietto della serie. Mm-hmm. Nel senso che se vai a vedere, allora appunto avevano fatto Bubble Bobble, Rainbow Island, The Story of Bubble Bobble 2, e poi appunto per la prima volta in sala giochi questo Parasolstas. Dopodiché uscirono un altro paio di giochi in sala giochi che erano invece seguiti diretti di Bubble Bobble, nel senso che si ritornava proprio ai draghetti, e poi negli anni su console portatili, casalinghe, eccetera, sono usciti nuovi seguiti, reboot, rielaborazioni, sia di Bubble Bobble che di Rainbow Island, ma mai di Parasolstas. E addirittura, se vai a vedere, diciamo, la trama, per quel che può essere una trama, dei Bubble successivi a Bubble Bubble, quelli appunto usciti da giochi, che se non sbaglio sono Bubble Memories e Bubble Symphony, negano Parasolstas perché dicono che dopo Rainbow Island erano tornati i draghetti. Quindi proprio Parasolstas lo mandarono a cagare, al punto che quando fecero le raccolte della serie su Saturn, PlayStation e PC, leggo qua, Parasolstas, che inizialmente doveva esserci, alla fine di ma sai che non ce lo mettiamo, poverino.
Ma allora, sì, anche perché non è
giocato molto. Scusa, vai.
Vai. No, vai tu, Pedro, vai.
Antonio. Ma secondo me ha fatto tanto il fatto che non c'è stata la distribuzione coin-op e che tecnicamente è stato, tra virgolette, un'esclusiva PC Engine. Esclusiva temporale, diciamo così.
Può essere, però è buffo che non lo metti manco nella raccolta.
Assolutamente.
A questo punto mi stupisco che ci sia nel PC Engine Mini, però vabbè, in effetti era un esclusivo, cioè era un gioco nato su quella console, ci manca perché non ce lo mettevo.
Sì. Tra l'altro io questa cosa che c'era solo su PC Engine Mini l'ho scoperta in tanda, tra l'altro nel peggior dei modi, cioè discutendo in un gruppo Facebook dicendo che no, esisteva il coin-op, mi hanno mandato, mi hanno proprio asfaltato. Poi ho controllato, cazzo, ma com'è possibile?
Pare che girasse qualche coin-op, che però era una roba fatta in casa con un PC Engine dentro. Anche questa è una roba che ho letto online, potrebbe avere un senso, ma insomma lascia un po' il tempo che trova, quindi non è che sei pazzo.
Sono pazzo, nel senso che prima mi bastava aprire Wikipedia, invece sono andato proprio sicuro come l'order, ma figuratevi, l'hanno scritto anche sulla rivista, così quindi ero... Assolutamente, cioè sulla rivista di 20 anni prima. Perché comunque sì, anch'io, io sono assolutamente sicuro di aver letto, adesso non vi giuro, non chiedetemi dove, che forse non era nemmeno nella recensione, ma in una preview, che comunque era una conversione da CoinOp per PC Engine.
Beh, se dobbiamo fidarci di Wikipedia, dice che su molte riviste dell'epoca veniva scritto che era nato in sala giochi. Probabilmente l'avevano scritto dandolo per scontato.
Sì, ma probabilmente l'aveva scritto qualcuno che ci ascolta magari, o che è passato per Outcast.
Comunque, visto che hai fatto la confessione, un tema di confessione, volevo dire che io ho passato tutto il gioco dicendo: cacchio, ma che cosa carina e completamente folle e surreale che la musica che c'è quando affronti i boss sembra la lambada. E adesso, proprio mentre stavamo per registrare, ho letto su Wikipedia che no, che proprio era la lambada. C'era
sì, dire. Sì, era la lambada. anche in Rainbow Island c'era Over the Rainbow.
C'era Summer of the Rainbow. Sì. Sì, vabbè, però Summer Over the Rainbow, capisci, no? Rainbow, ma la lambada perché?
Beh, io ti posso dire che questa cosa di Summer Over Rainbow, invece ho capito che era Summer Over the Rainbow, tipo che avevo già 30 anni.
Tu, Antonio, stavi cercando, hai cercato più volte di dire qualcosa, o sbaglio?
Sì, la cosa che volevo dire era che questo è il primo anche Bubble Bobble della serie a non essere fatto dagli sviluppatori originali.
Giusto.
Non è, diciamo, il game designer qui non è più Fukio Misugi, il compianto MTJ, ma è il primo titolo che, diciamo, dei dopo Bubble Bobble e dopo Rainbow Island a non essere sostanzialmente sviluppato dalla mente del creatore della serie, e un po' in parte si vede, ecco, su tante cose. Poi magari nel, diciamo, faremo i dovuti confronti a tempo debito, però insomma è una cosa interessante, era una cosa interessante da far notare. Anche per quello, secondo me, è un po' considerato un episodio spurio, non che gli altri poi, tipo Memories e gli altri siano stati sviluppati, perché poi MTJ si è fermato un po' lì, almeno con la saga, però insomma secondo me anche per quello è sempre un po' ostracizzato.
Ma tra l'altro, sempre come ultima informazione di contesto sulla serie, è fantastico che al di là di Parasol Stars, che il reietto, c'è comunque l'abitudine di reiettare, perché dopo Parasol Stars vedo che è uscito Bubble Bubble Part 2 su NES, dopodiché in sala giochi è uscito Bubble Symphony, che nel mondo si chiamava comunque Bubble Bubble 2, quindi affanculo quello per NES, e poi Bubble Memories aveva il sottotitolo...
E affanculo anche Rainbow Island, a sto punto.
Sì, ma quello già da quello... E poi Bubble Memories trattino The Story of Bubble Bubble 3, che era il sottotitolo di Parasol Stars.
Soprascritto proprio. Bubble Bubble è il Rambo dei videogiochi, praticamente. Nomenclatura.
Erano avanti nei tempi su questa pratica recente che quando rilanciano le saghe cinematografiche fanno il nuovo seguito cancellando tutti gli episodi tranne il primo.
Adesso, tipo God of War, l'avrebbero chiamato semplicemente Bubble Bubble.
Pensa a God of War The Story of Bubble Bubble 4.
Bellissimo. Reboot gritty.
Ma non che spara le cioè è God of War, e non cambia nulla, solo che si chiama God of War The Story of Bubble Bubble 4.
Sì, lo hanno reso canon, cioè cercate voi le affinità, noi non ci abbiamo, nel gioco non c'è niente che lo suggerisce, però è così.
Ma tra l'altro così, ma c'è qualcuno di voi che dice Bubble Bubble?
No, questa è una delle poche cose che non sbaglio.
Beh, oh, c'è scritto Bubble Bubble. Bubble. Eh no, io dico Bubble Bubble. Io ho sempre detto Bubble Bubble.
Ah, quindi in realtà è Bubble Bubble.
E così c'è scritto.
Quindi sbaglio anche questa.
Certo.
No.
Vabbè, da bambino io ce l'avevo in sala giochi, e per me era Bubble Bubble, quindi va bene.
Sì, che sarebbe secondo me la pronuncia più giusta. Comunque
sì, in effetti. Vabbè, comunque, per chi magari non ci avesse giocato in preparazione, non avesse troppa familiarità, ma magari conosce Bubble Bubble, già avevamo fatto con Rainbow Island la mossa di... avere i personaggi umani invece che draghetti, e invece delle bolle come metodo offensivo c'erano gli arcobaleni. Però Rainbow Island aveva questa cosa che c'era lo scrolling, che andavi verso l'alto, no? Mentre Parasol Stars torna più o meno alla struttura a schermate fisse, anche se in alcune c'è un po' di scrolling orizzontale, e ha questa cosa degli ombrelli, che è una roba veramente... Io mi ricordo, ma che cazzo è gli ombrelli? In realtà è carina, perché tu hai sto ombrello, lo usi sia come... lo apri, lo usi sia come strumento di difesa che di attacco, ci pigli sui nemici e li lanci le armi, gli oggetti, ritornano le bolle da Bubble Bubble con dentro l'acqua, i fulmini. Cioè, secondo me è molto carina e è riuscita come idea, anche se qui devo fare un'altra confessione. Io... non mi sono accorto all'inizio, e non avevo guardato il manuale, perché tu quando usi l'ombrello lo metti in avanti e se raccogli un oggetto a un nemico lui tira su l'ombrello e poi lo può usare per accumulare altre cose sopra l'ombrello e se salti e tiri l'ombrellata poi puoi usarla per planare.
Sì.
Non mi ero accorto inizialmente che se muovi in su la levetta e premi il tasto apri l'ombrello sopra la testa, che ovviamente
questo è successo quando giocavi su Amiga.
Fammi finire, che è comodo perché insomma puoi usare per parare i proiettili dall'altro e soprattutto serve coi boss perché ti casca la bolla sull'ombrello e devi caricare, cioè ti casca la bolla in realtà togli il power up e poi devi caricare per creare l'attacco forte e tirarlo al boss. Ecco, io no, non all'epoca, oggi giocandoci su PC Engine Mini ho fatto 2/3 di gioco che quando arrivavo ai boss, per caricare il colpo, saltavo e planavo così si apriva l'ombrello.
Madonna!
E sono arrivato a 2/3 di gioco così.
Ma non è addirittura impossibile proprio a livello di level design?
Né, fino a dove sono arrivato? No, finché sono arrivato a un boss dove era veramente, perché il boss era abbastanza veloce e quindi se facevi sta planata, minchia, era un casino perché perdevi un sacco di tempo. E poi lì ho scoperto questa cosa che ho detto, ma come cazzo si fa sto boss? Vaffanculo, guarda un video su YouTube e ho visto, ma puoi aprire l'ombrello senza saltare. Fammi un po' vedere, ho fatto subito fuori il boss.
Il boss è in questo caso era l'aereo?
Sai che non mi ricordo.
L'aereo è quello là con l'acqua, è uno dei primi infami, perché ti dà la bolla dell'acqua e devi colpire sta aereo che si muove molto velocemente.
Attenzione, tra l'altro aereo che è il Varietes di Ricanter. Cioè comunque un rimando perché è di Macross, perché ha lo scheletrino dietro.
Ah sì? No, questa me la son pay. Io diciamo che da quando ho visto il primo boss era un tamburo con scritto Kick Me e sopra due persone che ballano la lambada, ho detto vabbè, smetto di cercarci un senso.
No, ma allora, attenzione, questa cosa tra l'altro io non l'ho controllata adesso su Wikipedia, quando ci ho rigiocato adesso l'ho rivisto, ma era una delle cose scritte sulla recensione di TGM, se non sbaglio, ancora, prima ancora che Sconsolmania, e da allora me la ricordo così. Cioè, l'ha scritta Marco Auletta, tra l'altro, mi ricordo anche questa cosa qui.
Allora, ve lo dico, ero al settimo boss, Mechasaurus. Quindi,
Madonna!
Tantissimo!
Sì, che è il penultimo di quelli base, perché poi ci sono i due livelli segreti. Ecco, lì non ce la facevo con la mia tecnica da rincoglionito e ho dovuto capire come
e poi
si
è il draghetto di Bubble Bobble nell'armatura, praticamente.
No, è il settimo, quello Genstar.
È quello, è anche quello una specie di cyborg.
Sì, il robottone verde, perché il draghetto di Bubble Bobble è quello dell'ottavo mondo, no?
Ok, sì, forse
è quello di Rainbow Island.
Sì.
Esatto, sì, no, era il settimo, perché poi c'è il mondo di Rainbow Island, il mondo di Bubble Bobble e l'inferno.
Sì, ma Madonna, che virtuoso in ogni caso, cioè addirittura hai giocato
con l'handicap.
Sì, ma è
questa batte la cosa che non sapevo che si potevano ammazzare i vermi all'inizio di Another World, perché almeno quello sono i primi 5 minuti, non tipo tutto il gioco.
Sì, perché alla fine come dire, come meccaniche non è che c'è un vero e proprio cioè essendo un gioco comunque dell'89, 90 credo, quando era
91 se non sbaglio,
91, diciamo, dovevi effettivamente leggere il manuale, ecco, giusto per dare pure un'idea a chi ci
sì.
ascolta, se non avessi idea della roba, dovevi veramente leggere il manuale. Tra l'altro nella versione Amiga, non avendo il tasto cioè utilizzando il tasto in alto per saltare non puoi utilizzarlo per caricare, forse per quello ti mancava nella versione Amiga, perché nella versione Amiga devi premere giù
Non...
per alzare l'ombrello.
No, ma a me è successo, cioè io assolutamente non ricordavo come ci si giocasse su Amiga, e a me è successo adesso con la versione per PC Engine Mini, è che proprio non ci ho pensato. Cioè, forse ho avuto un momento di, però cazzo è strano che non si possa tirare su un ombrello senza dover fare sta manovra del salto, però vabbè, si sa, i giochi di una volta erano un po' stronzi. Che era lo stesso ragionamento su Another World del non poter uccidere i vermi.
Quindi che facevi? Li skippavi, li saltavi, li...
Li saltavo, sì, e quindi quando mi inseguiva la pantera dovevo farmi tutta la cosa di corsa riuscendo a saltare i vermi mentre correvo, una roba allucinante. Vabbè, comunque, Parasol Stars. Allora, intanto tu, Antonio, ci avevi giocato all'epoca? Ci avevi già giocato?
Allora, io forse poi rivedendola l'avevo su Atari ST.
Perché... no, che storia.
Sì, perché comunque è pirata, ovviamente, figurati, ciaone. Però, insomma, nei dischetti che giravano, rivedendola, perché ho rigiocato anche quella.
No, ma che storia, tu avevi l'Atari ST al posto dell'Amiga?
Sì, avevo l'Atari ST al posto dell'Amiga.
Ma cazzo! Che cosa desueta, bello!
Sì, no, ma perché mio padre...
C'era un po' di gente che aveva l'Atari ST.
Allora, sì, ma è la prima volta che ne conosco qualcuno, che incontro qualcuno nella vita reale.
Era molto utile per la musica, e mio padre, facendo musica, perché aveva le porte MIDI integrate, mentre l'Amiga probabilmente richiedeva un expansion board, qualcosa di simile, ammesso in concesso che ce l'avesse, quindi mio padre aveva l'Atari ST, quindi quello c'era a casa, e quindi ogni tanto mi arrivavano questi floppini piratini, e ci avevo giocato all'epoca, ma non mi prendeva, perché all'epoca ero in piena... come dire, fotta per i giochi, da buon bambino degli anni 90 ero in piena fotta da giochi violenti in cui devi sparare, che è sto bambino con l'ombrello, gli unicornini, i leoncini, che palle, no, quindi probabilmente non mi aveva colpito più di tanto, e l'ho rigiocato poi recentemente, come dire, nelle scorribande retro gaming, e poi di nuovo per prepararmi al Retro Outcast o Retro Outcast che dir si voglia. Quindi sì, questa ecco, è la mia esperienza.
A tal proposito ci tengo a precisare, io onestamente non ricordo all'epoca su Amiga quanto andai avanti, non credo tantissimo, perché poi a un certo punto mi era subentrato il fatto che giocavo, siccome avevo un po' di giochi originali e tanta roba pirata, Parasostar secondo me finì mentre con i giochi originali cercavo di impegnarmi, quelli pirata, secondo me Parasostar è finito nel vortice dei giochi pirata che provi, ci giochi un po' e poi vaffanculo, esatto. Sono pochi quelli a cui poi giocavi realmente tanto, quando ti passavano 100.000 dischetti, vabbè, succede. Ci ho giocato realmente adesso su PC Engine Mini, tra l'altro devo ammettere, appunto, più o meno fino al punto che dicevo prima, quindi appunto un settimo boss così, con la tecnica dell'ombrello, ci sono arrivato giocando tradizionalmente, cioè sfruttando i crediti che ti dava, ripartendo dall'inizio, eccetera. Arrivato lì, quando il gioco diventa veramente figlio di puttana, ho detto vabbè, save state. Oltretutto subentra, secondo me, una cosa sfiziosa che ho notato, cioè nel senso non è che è sfiziosa, ho notato questa cosa. Allora, di base, non so se siamo tutti d'accordo, Parasostar, secondo me, per essere un gioco dell'epoca, si vede che è comunque un gioco pensato non per la sala giochi, nel senso che ci mette effettivamente un po' più di metagioco a diventare davvero stronzo. Fino a lì è abbastanza una roba a cui puoi giocare, ti impegni e ce la fai, e poi diventa e subentra quella cosa del dobbiamo bastonare il giocatore. Ah, non hai ancora trovato il bonus dei 99 crediti? Cazzi tuoi! C'è un po' quella mentalità lì. Però la cosa affascinante di giocarci col save state è che mi sono fatto l'idea che stia veramente lì la difficoltà, nel senso che se tu ci giochi col save state, sostanzialmente è come giocare a un platform contemporaneo, dove quando muori il checkpoint è letteralmente 2 secondi prima, puoi sempre riprovare il pezzo dove hai appena fallito, cioè no, da Super Meat Boy in poi funzionano così. E di fatto se tu giochi con i save state stai giocando così. E giocando così, in realtà, trovo che sia meno difficile di Super Meat Boy. Perché Super Meat Boy ha proprio i passaggi con il salto, che se non riesci a fare il salto, cazzi tuoi, non vai avanti. Mentre Parasostar, alla fine, se continui a riprovare a tirare testate al muro, prima o poi ce la fai, perché non c'è veramente il salto difficile. È più che magari ti dice sfiga perché c'è la schermata con 45 nemici e ti appaiono all'improvviso da sotto.
Sì, oppure, specie più avanti nei livelli... si trasforma un po' l'approccio, perché alcuni livelli sono più action, in cui sostanzialmente devi... solo capire la tempistica, evitare i nemici e al di là del discorso punteggio cercare di seccarli tutti anche con tempi di reazione e strategie, ma più avanti diventano quasi puzzle dei livelli, cioè molti livelli il 99% è capire come farli, tipo quelli là in cui stai nei pozzi e devi cercare di risalire con le bolle, devi capire che devi accumulare determinati poteri e lanciarli in un punto esatto, altrimenti i nemici non muoiono mai dall'altro lato, quindi...
Sì, cioè secondo me se gli dai i crediti infiniti diventa veramente solo una questione di insistere, perché l'abilità manuale ti aiuta a non morire mai e fare il punteggione e anche il memorizzare i pattern eccetera, però semplicemente provando e riprovando capisci vabbè qua mi piazzo qui e gli tiro le ombrellate, a volte anche un po' a caso continua a premere il tasto e vai avanti, non c'è la cosa che se non sei capace di farla sei finito.
No, anche poi soprattutto rispetto ad esempio a Rainbow Island, dove in realtà non c'era il discorso vite, cioè ogni vita ti ricominciavi.
Sì.
qui invece ogni vita è in realtà una barra di energia.
In un certo senso sì, perché riparti sì, esattamente da dove
riparti eri. Esattamente così. Adesso io tra l'altro non è tanto che non giocavo il bar. E in quel caso com'era invece, che non mi ricordo.
Rispunti nell'angolino.
Sì, sì.
Sì,
è uguale.
Se non perdi tutto il credito, rispunti nell'angolino.
Ok.
Però devo dire che l'ho trovato comunque molto piacevole da giocarci oggi. Cioè, non lo trovo... Cioè, per alcune cose sicuramente è vecchio, però lo trovo, a parte molto carino visivamente, le musichette, certo, poi ha quelle cose del gioco dell'epoca, che la musica martellante dopo un po' ti trapana. Però l'ho trovato un gioco molto gradevole, assolutamente approcciabile anche adesso. Sai, a volte i platform di quegli anni rigiocati oggi sono un po' legnosi. A volte erano legnosi anche all'epoca e non lo volevamo ammettere, ma quello è un altro discorso. Però secondo me non è invecchiato particolarmente male, al di là di questa particolarità di come è gestito il livello di difficoltà, che vabbè è una cosa un po' fuori dal tempo forse.
No, è fluidello, cioè nel senso si fa giocare, anche perché poi anche a livello di tempi di reazione, fluidità del movimento, del tutto, è molto, come dire, è reattivo. Ecco, quindi si presta bene. A me una cosa che ha fatto morire, tornando diciamo al discorso della difficoltà, è il fatto che tu, almeno non l'ho mai visto così, diciamo, di spesso, il fatto che puoi farmare i crediti, cioè si vincono vite, ma si vincono anche i crediti nel gioco. Sì. E il bonus, a parte che il bonus del credito è letteralmente la moneta da 100 yen giapponese, che all'epoca era qui come la nostra 200, poi 500 lire. E poi, come accennava pure prima Giovep, c'è il bonus da 99 crediti, addirittura, sì, che a quel punto rende il gioco abbastanza liscio, perché a quel punto, sbattendo la testa, mo ci vuole, tornando al discorso di Super Meat Boy, con 99 crediti puoi andare avanti per ore, insomma, prima o poi sì, lo fai.
Sì, sì, assolutamente. E vabbè, questa ovviamente è una cosa figlia del fatto che è un gioco nato su PC Engine, perché ovviamente in sala giochi non potevi regalare crediti in quella maniera.
Sì, è quasi l'escamotage, per dire, fra qualche anno ci arriviamo alle vite infinite, però intanto noi ti piazziamo sta roba perché sappiamo che non sei in sala giochi, sei a casa tua, caro amico giapponese.
In questo era avanti, perché non è che lo facessero in molti giochi che uscivano all'epoca, cioè i primi anni 90 è il periodo in cui secondo me ci si sta abbastanza smarcando dalla mentalità del dobbiamo far male al giocatore, che invece negli anni 80 era super presente anche nei giochi pensati per la casa, perché vabbè, perché sì, erano sempre fatti così i giochi in sala giochi e quindi si ragionava così anche a casa. Ricordo che David Braben diceva che una delle idee alla base di come pensarono Elite fu proprio che si erano rotti i coglioni di quella mentalità di game design. Secondo me i primi anni 90 sono un periodo in cui ci si sta un po' smarcando, i giochi iniziano ad essere di base un po' più facili, più morbidi, più accessibili, e secondo me qui si vede appunto nel fatto che una buona metà di gioco è assolutamente tranquilla. E poi appunto iniziano a subentrare queste cose, ma sì, diamogli i crediti infiniti a sti poveracci, che è una cosa che nei giochi prima non c'era, te la scordavi proprio, al massimo se proprio erano buoni te ne davano due o tre, e questo secondo me è un po' figlio del periodo, mi piace, è stato un bello spostamento di mentalità, diciamo.
Sì, decisamente. Perché poi non è semplicissimo ottenere il bonus, cioè Parasol Star ha quell'esoterismo che è ereditato da Bubble Bobble, con i suoi 3000 counter interni che sbloccano, sì, i bonus, cose particolari da fare, segreti e quant'altro. Anche Rainbow Island era così, col sistema di diamanti a seconda delle aree. Qui c'è un po' della stessa roba con, come dire, anche tipo con le icone dei miracoli, quelle specie di concine, sì, col fulmine... e quant'altro da collezionare, e almeno non ho ben capito come cavolo si sblocca la cosa dei 99 crediti. Non è semplice,
devi prendere solo stelle e finire il livello.
Prendere sostanzialmente dei bonus collezionabili, quello più importante è quello delle stelle, perché appunto se ne hai tre, quando finisci un dato livello hai l'accesso ai 99 crediti, e devi averli quando fai fuori l'ultimo boss per sbloccare i due mondi aggiuntivi.
Ok, quindi è la stessa condition per la stessa condizione per sbloccare i livelli, e comunque non è
peraltro semplice. A me sono capitate entrambe le cose completamente per caso, non l'avevo ancora letta sta cosa, però avevo letto
io stelle. No, a me non è successo, e io confesso che stavolta non l'ho finito. perché non ci sono riuscito, perché io non avevo capito, cioè non mi è venuto in mente di salvare su PC Engine così, non, cioè, questo è l'equivalente dell'ombrello di Dofa, della roba, solo che io non ci sono mai arrivato, ho detto, ah ma cazzo, allora salvare potrebbe servire a questo, quando l'hai detto adesso, detto, ah, però. E ho anche pensato, che rottura di coglioni ogni volta che muori ricaricare.
Vabbè, però comunque meno una rottura di coglione di ripartire dall'inizio quando sei
esatto. No, io stavolta invece, tutte le volte sono ripartito dall'inizio, ammetto che con le mie forze, senza riuscire a sbloccare la roba delle 99 vite, non sono arrivato alla fine.
No, non l'avrei mai finito io senza i save states. Chiariamoci sta cosa. Penso neanche all'epoca quando questo. Perché poi io dico sempre sta cosa che ho realizzato rigiocando a Quackshot quando ho scritto il racconto dall'ospizio sul sito. Che all'epoca ero talmente indottrinato da questo metodo di game design che per me i giochi che era possibile finire, cioè questo me ne rendo conto oggi, i giochi che riuscivo a completare, tipo che ne so, Turrican, per me erano giochi troppo facili. Li giudicavo come troppo facili, anche giochi che magari in realtà col senno di poi erano difficili, siccome io li finivo erano troppo facili, mentre i giochi che non riuscivo a finire perché erano palesemente, tra virgolette, rotti, fatti apposta per bastonarti, per me erano i giochi giusti, cioè con la difficoltà giusta.
Sì, però io mi riuscivo già, ero d'accordo con te, nel senso che capivo, ad esempio per me, io non avevo mai finito Ghosts and Ghosts all'epoca, per cui mi sembrava comunque difficilissimo, però capivo che quando ad esempio era il team 17 a fare quel tipo di operazioni, capivo che però stava sbagliando, perché lì non c'era neanche non so come dire, capivo che era disegnato male.
Sì, no, lì era un po' esagerato. Però per dire, per me Ghouls and Ghosts era un po' troppo facile l'hanno fatto più facile di Ghosts and Goblins.
Per me no, sai che io finivo il primo e il secondo.
Vabbè, lì poi è anche esperienza personale. Sì. Però ecco, io neanche all'epoca credo avrei finito Parasol Stars senza save state, crediti infiniti, che ne so. Sarebbe stato un peccato, perché devo dire che, come dicevi tu giustamente, Antonio, il gioco è molto carino, però all'inizio secondo me è un po' sempliciotto, e andando avanti, quando si aggiungono queste dinamiche dei livelli un po' più particolari, quasi puzzle, secondo me sboccia davvero. E oltretutto è molto carino che c'è questa mappa con i vari pianeti, e che tu vedi sempre nell'angolo che c'è il pianeta di Rainbow Island, e che però non devi andare a salvare, ma in realtà alla fine anche quello viene invaso dai cattivi, lo vai a salvare e sei nel pianeta di Rainbow Island con tutti gli omaggi e le citazioni. E se poi sblocchi i mondi segreti, c'è il mondo omaggio a Bubble Bobble, anche quello carinissimo, e il mondo finale dell'inferno, che è il mondo popolato dagli incubi, quelli che arrivano quando hai finito il tempo e vengono a farti il culo fin dai tempi del primo Bubble Bobble, che è molto carina secondo me come hanno strutturato la cosa da quel punto di vista.
Sì, è quell'esoterismo anche nella... al di là dell'omaggio che è molto carino, anche perché il livello di Bubble Bobble è tipo coloratissimo, questi colori sparati, belli, caramellosi e quant'altro, c'è anche il bonus di fatto, cioè come in Bubble Bobble, se il gioco non lo finivi in due, perché poi doveva essere un omaggio all'amicizia, non ti sbloccava in effetti il vero finale, anche qui hanno messo qualcosa di simile, solo che c'è una condizione un po' più... ancorata al gioco, che ti permette anche di finirlo in una persona. No, è l'ultimo livello, l'infema, anche il boss finale, con quella specie di demonio enorme, sì. Super Pucci, che in realtà è abbastanza semplice poi come boss, almeno lo
è vero, sì.
Sì, perché ti metti lì, carichi nell'angolino, spari stelle per un quarto d'ora e lo butti giù.
Ma devo dire che, scusa se mi inserisco, i boss non li ho trovati tutti abbastanza accessibili, soprattutto da quando ho capito che potevo tirare sull'ombrello. ma in generale tutti... non li ho trovati particolarmente. Cioè, secondo me sono più tosti certi livelli singoli.
Sì, ma secondo me è anche più tosto, per esempio, il secondo boss rispetto a molti altri.
Può essere. E comunque, ribadisco, in generale, secondo me, non c'è un singolo momento del gioco che sia... difficilissimo. Il problema è che è troppo facile morire a cazzo di cane, perché sì, ti spunta il nemico all'improvviso, e per quello diventa importante avere i crediti infiniti, eccetera. Ma presi singolarmente, in realtà, di momenti veramente bastardi ce ne sono pochi rispetto
È un gioco che puoi finire se tieni alta la concentrazione.
Sì, sì,
è chiaro rispetto... che se a un certo punto però decidi banalmente di divertirti, cioè di lasciarti andare al flusso senza avere ancora la memoria del corpo, diciamo, settata, muori per le stupidate, appunto.
Esatto, muori per quello, perché vabbè, è molto facile che ti capiti la botta di sfiga, perché appunto il nemico va di qua invece che di là, però appunto... Ah, certi platform moderni come Super Meat Boy, come magari Celeste, soprattutto poi se li vuoi. Cioè, secondo me quelli sono più difficili nella singola situazione quando vogliono essere veramente difficili. Fermo restando che poi entrambe le cose, se li vuoi giocare ad alto livello, del tipo sblocco tutto, faccio i punteggioni o i tempi record nel caso di Super Meat Boy, ovviamente diventano robe estremamente impegnative entrambe, cioè, per carità. Se fare il punteggione, io ho fatto decine di milioni di punti a Paradox Stars, però certo con i save state grazie al cazzo.
Tra l'altro il sistema di punteggi è carino, perché io adoro quel fatto che devi sapere diciamo nei livelli dove c'è la striscia di bonus, perché a quel sì. Che mi è sembrato di capire, ogni livello ha uno o due punti che spawnano i bonus quando tu gli lanci sostanzialmente nemici o le bolle che cadono, quelle d'acqua o anche quelle fulmine di altri elementi. Quindi se le lanci in quei punti precisi compaiono i bonus e puoi rilanciare per farli scomparire e puoi ciclare questa... Quindi puoi ripetere questa operazione più volte.
Ciclare è bellissimo, eh?
È termine mutuato dall'elettronica, scusate. Puoi sostanzialmente rifare questa operazione più volte per far comparire bonus sempre più cazzuti, che terminano in alcuni livelli proprio nel bonus finale, che è quella, la moneta del credito. Quindi se ti metti lì e dosi, tieni sotto controllo i nemici, cerchi di evitarli, ma te li vai a prendere uno alla volta, magari non fai le mega combo della morte quando ne butti tipo 5-6 tutti insieme di fila, ma in questo modo puoi raccogliere tutti quei bonus lì, avere bonus sempre più forti, anche far spawnare, penso, power up e compagnia cantate. A me quell'idea di questi bonus che compaiono in serie con questa animazione che... sai, schizzano proprio via e cadono, è bellissimo. Cioè, vale metà del gioco anche solo quando fai partire un nemico e ti compaiono tutti questi bonus e fai il pollo, le corone e quant'altro. È molto bello quell'aspetto. Veramente era la parte più sfiziosa, quanto più soddisfacente proprio, sì, nel lanciare questi nemici e vedere questi bonus comparire uno dopo l'altro e tu ti metti lì e spammi.
Beh, che poi alla fine tutto torna con quello che dicevo prima sulla difficoltà delle singole situazioni, è un po' un'idea, una mentalità di come si facevano certi giochi all'epoca, dove sì, ok, se sei bravo, cioè puoi diventare bravo nel senso che riesci a finire il gioco, però la bravura vera non è tanto la sfida a superare il livello, a finire il gioco, ma è la sfida a capire i modi per fare più punti possibile, e per esempio scovando queste zone qua... riuscendo a non... cioè, che poi vabbè si lega a doppio filo, perché anche riuscire a non morire serve per fare più punti possibile.
Aiuta.
Però sì, questa cosa, sono d'accordo che fra i momenti di più grossa soddisfazione, oltre a scoprire che puoi tirare sull'ombrello, c'è il far apparire le strisce, proprio...
Brum, sì, è proprio... è il Michael Bay dei bonus.
Sì, e poi quel momento d'ansia quando ti cascano tutti i frutti alla fine del livello, no, devo prenderli prima che scompaiano!
Poi il gioco dispensa abbastanza, cioè sapendo cosa fai, il gioco dispensa pure parecchie vite oltre ai crediti, comunque cioè a 100k, sì. Quindi nel giro del primo secondo livello di norma se non fai minchiate e farmi bonus, una due vite le tiri su.
Cioè, è quasi a livello dei nuovi Super Mario 2D.
Sì. Sapendo, è un gioco che è uno di quei giochi che va studiato. Non puoi giocare, poi devi giocare distinto su tante cose, ma su tante altre va. Mantiene comunque la struttura originale di Bubble come di Rainbow Island, in cui devi sapere cosa stai facendo. E se sai cosa stai facendo, al di là dei tempi di reazione e delle skill, come diceva Giopep, è quasi, come dire, di. Quasi accademico, ecco. Devi sapere cosa fai, come lo fai e perché lo fai, e poi in realtà gira tutto meglio, le partite cominciano a girare meglio, anche con crediti limitati. Poi lascia stare che comunque non sono riuscito a finirlo, però l'ho finito con o coi cheat o con i save state, a seconda dei casi, ma insomma...
Chiaro. Sta arrivando l'ambulanza per chi ha provato a finirlo senza i save state.
sì, è la retropolis. Mi
sì. Tra l'altro è quasi il trentennale, perché stavo guardando, è uscito a febbraio del 91, quindi insomma non manca tanto. Riproporremo questo podcast il 15 febbraio del 91.
Lo sei.
Segnatelo così fai lo spammino. Antonio, vuoi dirci come sono le varie conversioni, visto che ci hai dato un'occhiata?
Possiamo...
Quella per NES.
Mamma la merda. No, è brutta quella. È bruttarella. No, perché ovviamente il NES ha quella palette. Tra l'altro la conversione per NES è uscita in Europa, per nessun motivo. E ovviamente la palette del NES, come dire, i colori del NES non sono fra i più vivi, e per un gioco, come dire, che ha fra i punti di forza ha questi colori belli, saturi, sparati, fumettosi, caramelli, essere costretti alla palette tristona e desaturata del NES, che poi, insomma, per carità, neanche quella è, come dire, scritta incisa su marmo, perché anche lì poi c'è tutto un discorso filosofico da fare, ma comunque in generale ha dei colori molto poco saturi. Ovviamente i limiti della macchina si fanno sentire abbastanza.
Scusa, lo sto guardando su YouTube, e se posso permettermi, è brutto in culo.
È brutta in culo, sì.
Trovo molto più bello quello per Game Boy, guarda.
Assolutamente, infatti la sorpresa è stata quella per Game Boy, che perfino la musica è meglio, cioè, per quanto ripetitiva, perfino la parte musicale è resa di gran lunga meglio su Game Boy. Quella per Game Boy è carina, cioè, considerando i limiti della macchina... È caruccia assai. È uscito anche quello, mi sa, solo in Europa. Non so perché, avevano probabilmente per limiti di sono comunque, credo, tutte conversioni, quantomeno sia vabbè Atari ST, Amiga e Game Boy, erano fatte da Ocean. Non ricordo quella per NES, perché non ricordo il logo all'avvio. Ma sì, quella per Game Boy,
da quello che leggo, ha fatto tutto Ocean.
Tutto Ocean, perfetto. No, quella per NES è probabilmente la versione peggiore, anche perché poi i bonus compaiono su questi quadratoni mangiati, non lo so, è proprio brutta. Vabbè.
È effettivamente orribile.
È visto? È veramente orrenda.
Ma io ricordo che l'avevo vista quando è stato... uno dei primi giochi che avevo andato a trovarmi da... emulato, quando c'erano i primi emulatori NES, parlo veramente primi 2000, i primi a cui ho avuto accesso io, diciamo così, e mi ricordo che ero rimasto scioccato
da Parasol Star per
da
NES.
Quanto facesse schifo su NES. Sì.
No, fa veramente il NES non era la macchina adatta, secondo me. Non lo so, è veramente no, quella Game Boy è caruccia. Ovviamente c'è il limite che lo schermo è piccolino ed è un po' un casino, perché a volte l'azione, specialmente giocando su un Game Boy dell'epoca, come ho fatto io, nonostante la retroilluminazione, che ci ho messo lo schermino, è un po' difficile seguire l'azione, perché è relativamente veloce e ha, come dire, gli effetti dello schermo del Game Boy sono un poco... come dire, in movimento lascia un po' quella traccia, non si capisce chi cacchio sei, dove stai andando, cosa stai lanciando, cose del genere, però per il resto è caruccia. Tra l'altro è l'unica versione che ha almeno una variazione nella musica che si ripete, a un certo punto, tipo, dopo il secondo o terzo loop va via il basso, cioè tipo non senti il basso, quindi rimangono solo gli altri strumenti e poi ricomincia il basso. Non ho capito perché l'hanno fatto, ma almeno è una variazione nella musica, che è già qualcosa. La versione Amiga, mi confermerai, Giopep, che è, come dire, è piuttosto ben fatta. Ovviamente l'unica scomodità è legata al fatto dei controlli, perché comunque Parasol Star si gioca con due pulsanti, perché non i due pulsanti del PC Engine. L'Amiga di default almeno ne aveva uno, sì. Quindi il salto si faceva con su, e per alzare l'ombrello tu tieni premuto il tasto, l'unico, il fire, diciamo, dell'ombrello, e premi giù per alzarlo.
Tra l'altro, curiosità totalmente inutile, nella Wikipedia di Parasol Star, come sistema di controllo che hanno messo, c'è questo. Cioè, nonostante ne parlino come gioco di PC Engine, poi c'è... Come erano i controlli? Erano questi, sono quelli dell'Amiga.
Perfetto.
Ok.
Però, mappando, almeno io l'ho giocato su FPGA, quasi tutte le versioni, le ho giocate poi anche su FPGA, mappando, almeno la versione Amiga l'ho giocato su FPGA, mappando il secondo tasto del su un secondo tasto, diciamo, mappando il salto su un secondo tasto separato come nella versione PC Engine, diventa molto più giocabile, molto, 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 molto.
Io ho una domanda più tecnica, che però riguarda anche effettivamente Rainbow Island o anche dei giochi di questo tipo, visto che si parlava di come hanno avuto accesso alle conversioni o come succedeva all'epoca, diciamo che era un po', non è che arrivasse proprio tutta la documentazione per giochi come questo, che appunto avevano questo lato, diciamo, tra virgolette, esoterico numerico, in cui c'era veramente da e lo stesso vale moltiplicato secondo me per 10 per Bubble Bubble, io ricordo questo bellissimo premesso che ricordo della versione Amiga come l'unica per me all'epoca, però la ricordo estremamente bella, fedele, accurata per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto, la risposta dei comandi, la successione dei livelli, così. Però secondo te come funzionava invece la, cioè sei riuscito a vedere differenze nel calcolo di punteggi o diciamo in tutta questa, nella profondità nascosta del gioco, ecco?
Non mi sono spinto così tanto, perché comunque ho dato priorità a giocare la versione PC Engine. Credo, allora, il sistema dei miracoli, ad esempio, c'è sicuramente, i mondi segreti ci sono sicuramente, ci sono anche nella versione Atari ST. Mi sembrava che determinate cose, determinati avvenimenti, tipo quando si riempie tutto di frutta, determinati power-up fossero veramente esattamente gli stessi. Io non ne sono certo, devo dire la verità, però mi sembra che abbiano fatto un buon lavoro nel ricostruirla. Perfino la versione Atari ST ha i livelli segreti e tutte queste varie chicche. Mi sembra ad esempio che i bonus, la fila di bonus da ombrellare fosse praticamente negli stessi punti. Nel rappresentarlo, almeno ad occhio, poi sicuramente qualcuno che si è messo lì e si è disassemblato il codice mi dice no, in realtà è così e bla bla, e va benissimo, però mi sembrava che si comportasse in maniera abbastanza fedele su tante cose. Sapevo, almeno la storia che sapevo della conversione invece di Rainbow Island, che appunto gli avessero dato, come diceva prima pure Giobeppe, gli avessero dato il cabinato, e il tizio se l'è smazzato tutto lui, cioè se l'è studiato perfettamente, ha capito come funzionava, ha dovuto fare reverse engineering totale. Credo sia successo qualcosa di simile anche qui, gli hanno dato la
cartuccia sì, PC Engine. Ha detto che ci giocava su PC Engine per studiarlo. Quindi, io comunque devo dire una cosa, mentre parliamo sto curiosando su YouTube, e la versione Atari ST contiene delle robe che io non ho mai visto, cioè livelli, boss, cose.
Ah sì, ma almeno cioè, io non l'ho giocata tanto
quella. No, magari mi confondo, però mi sembra che ci sia tipo un mondo che non ricordo onestamente. Il resto poi è uguale, ma c'è un mondo che non ricordo.
Ok, mo non so.
Magari è un mondo segreto che non ho sbloccato, eh? C'è questa possibilità.
Io al momento sto vedendo un poco su YouTube. No, vabbè, questi qua sono i primi livelli, quindi non contano, immagino siano gli stessi, però.
Allora, praticamente stavo guardando questo video e la persona che gioca, dopo aver fatto il primo mondo, invece di andare in un pianeta, gli appare di fianco al pianeta verde questa specie di castello, va lì e c'è tutta roba che non ho mai visto.
Addirittura?
Sì.
Ma vabbè, dopo mandami il link a sto punto, anche se non lo so, non lo includiamo nel podcast, però a sto punto c'ho, c'ho la fregola di saperlo.
Sì, vi metto il link nella chat.
Con calma, sì, con calma. E poi appunto no, c'è la, ripeto, giusto per chiudere.
No, tra l'altro, ecco, scusa, volevo aggiungere una cosa che è importante. C'è della roba che non ho mai visto, e l'estetica dei mostri, c'ha proprio quell'estetica da gioco di piattaforme per Amiga. Sì. Per cui secondo me è una cosa che hanno aggiunto, però magari sbaglio. Però anche guardando, cioè è proprio un mondo che non mi risulta, è questo che sto dicendo.
Questo qui, ah, è vero. Guarda qua il castello, cioè questo batte questa specie di diavolotto
e poi c'è il boss che è questa testa cornuta con le mani e i piedi che vanno su e giù. Vabbè, comunque su Atari ST vedi c'era un livello extra.
Ah, forse sì, in effetti c'era roba in più, però mi fa strano che a quel punto non fosse anche sua amica.
Non so che dirti. Oh. Magari sì, magari è proprio magari una roba che chi stava sviluppando il ragazzo che abbiamo come dire, menzionato prima, l'ha aggiunta, però chi lo sa.
Sai che forse in effetti questo livello lo ricordo, perché poi a un certo punto per dare un'occhiata al tutto, sia la versione Amiga che la versione Atari ST hanno i cheat integrati. E se scrivete A spazio word, quindi una parola in inglese sulla versione Amiga o la versione Atari ST, poi si possono utilizzare dei comandi da tastiera per... è praticamente una modalità di debug, quindi per chiudere il livello immediatamente, skippare direttamente a un certo livello. Io l'ho utilizzato un po' per dare un'occhiata veloce al tutto, essendomi già smazzato la versione, per farmi un'idea. In effetti c'era un pulsante che diceva almeno dalle istruzioni online riguardo i cheat, che diceva sostanzialmente tipo secret stage, e io credevo fossero l'ottavo e il nono mondo, che sono quelli là normalmente segreti. Io questo l'ho giocato, ma perché ero convinto che fosse quei livelli lì, invece da completamente rincoglionito non me ero reso conto che questi livelli non c'erano nella versione PC. Quindi sì, c'è probabilmente un bonus stage in più.
Googlando a caso fa risultati, trovo un sito dove c'è scritto Atari ST level bonus, non so se
forse è proprio solo la versione Atari ST che ha questa roba.
Ma pensa te,
che figo. Pensa, la versione Atari ST comunque è decente, al netto dei problemi di controlli che ha già pure la versione Amiga, ed è la versione un po' più azzoppata, insomma, un po' più choppy, un po' più... still better than the NES version, comunque. Comunque meglio della
NES. Vabbè, sai che ci vuole.
E niente, no, quindi le conversioni tutto sommato non sono neanche così terribili. Comunque la versione PC Engine è sicuramente la migliore, insomma... non c'è troppo da preoccupare. Se dovete giocarne una, giocate quella PC Engine. Il resto è...
Ci mancherebbe altro.
Beh, anche perché in quel caso non hai a che fare con la conversione, ma è l'originale, per cui...
Sì.
Io tra l'altro l'ho giocato sia in PC Engine, diciamo così, liscio, vero, sia con il PC Engine Mini, e poi ieri sera ho provato a connettere il PC Engine Mini alla TV catodica con una crocchio che ho comprato, quello che ti avevo linkato. Era la versione migliore.
È la versione migliore.
Sì, ma banalmente perché in quel caso non ho la console NTSC che va sulla TV PAL attraverso l'adattatore. E PAL con PAL, una volta sistemata la dimensione dello schermo, diciamo così, è quella che si vedeva meglio.
Certo.
Comunque è veramente assurdo, stavo controllando il livello di reiettaggine e prima della riedizione appunto sul PC Engine Mini, che io sappia l'unica altra volta in cui il gioco è stato ripubblicato era sulla Virtual Console del Wii e oltretutto solo in Giappone.
Vabbè. Completamente dimenticato dalla storia.
Che peccato comunque, cioè alla fine era un bel gioco, non mi sembra Ah, ecco, scusate, devo confessare una cosa però. Allora, io sono sempre stato con la serie Bubble Bubble, Rainbow Island, anche questo, un ammiratore, ma non mi sono mai innamorato troppo, per un motivo. Cioè, in realtà Bubble Bubble ci ho giocato tantissimo perché ce l'avevo nel baretto sotto casa. Rainbow Island non sono mai riuscito a innamorarmi più di tanto, questo qui ci ho giocato anche adesso, mi è piaciuto, sono contento di giocarci, però perché mi è sempre stata sul culo, e mi rendo conto che è sicuramente ben integrata nel level design, nel game design, però la, tra virgolette, fisica, cioè il modo in cui si comporta il personaggio quando salti, il fatto che tende a cadere dritto, cioè non lo so, mi ha sempre dato fastidio, anche all'epoca, mi faceva incazzare, proprio come salti, come ti muovi quando sei per aria, e questa cosa mi ha, cioè, pur ammirando, ritenendo un gioco bellissimo, sì, bellissimo, e probabilmente il Rainbow Island mi dava ancora più fastidio perché era comunque un gioco con dello scrolling, sì, in cui andavi anche verso la... Questa cosa mi ha sempre fatto incazzare, e anche oggi, giocando a Parasol Stars, dove comunque secondo me è un po' smorzata questa cosa, un po' c'erano dei momenti in cui, ma vaffanculo, sono morto perché non ti sposti, brutto stronzo.
Sì, avevano tutti e tre in effetti una fisica un po' loro, cioè un modo di comportarsi che era abbastanza lontano dai canoni dell'epoca, secondo me, come fisica del salto, ecco. Non che fosse brutto o sbagliata, secondo me, di suo, ma era poco comune, uno c'era poco abituato probabilmente, quindi risulta, sì, risulta strana e... andava, diciamo, assorbito anche quello, per quanto poi si potesse parlare di canoni all'epoca, quando insomma era tutto abbastanza così, però effettivamente mi rendo, è abbastanza, in certi punti è frustrante, va capito, insomma, è un po' quel tratto, no, di magari di un partner che ami comunque, ma che non ti piace, ci fai i conti, e io l'ho vissuta così, diciamo. Nel tuo caso invece era magari il difettuccio che faceva sì, no, questa roba io non riuscirò mai a passarci sopra.
Io non andavo pazzo invece all'epoca. Allora, io non ho mai avuto la fissa per Bubble Bubble o Bubble Bobble o che dir si voglia, Però proprio Rainbow Island è stato uno dei giochi della vita, è stato uno dei giochi che all'epoca ho giocato di più e che ho giocato di più in sala giochi, che ho finito in sala giochi, che ho giocato di più su Amiga. Per cui io quando ho visto la recensione di Parasol Stars, che all'inizio poi tra l'altro solo su PC Engine, così ero disperato di non poterlo avere. E per quello è il motivo per cui dopo poi è stato uno dei primi giochi che ho avuto su Amiga, ovviamente pirata, però comunque uno dei primi che ho desiderato e l'ho giocato tantissimo anche su Amiga.
No, per me è nettamente quello a cui ho giocato di più dei tre è Bubble Bobble, ma ripeto, più che altro perché ce l'avevo sotto casa, quindi c'era un periodo in cui vado a giocare al gioco e c'è quello e ok. Però sì, non, l'amore, cioè, pur avendoli poi appunto, avevo Bubble Bubble su Amiga, ho comprato Rainbow Island per Amiga, per cui figurati. Però...
E secondo me, tra l'altro, una cosa che mi sono, di cui allora ero abbastanza consapevole, che diciamo, di cui sono invece più sicuro adesso, è che rispetto a Rainbow Island in particolare c'è veramente un, non è solo l'assenza dello scrolling, però è leggermente un downgrade. Nel senso che secondo me Rainbow Island, prima di tutto la versatilità degli arcobaleni, mescolata appunto allo scrolling, mescolata a tutta una serie anche di bonus, perché poi appunto tu potevi prendere tutta una serie di cose che ti... potenziamo il personaggio, così mi davano alla fine una soddisfazione che in Parasol Star non ho trovato allora e non ho trovato neanche adesso, inteso proprio di quel livello lì. Poi magari sono io che in qualche modo mi faccio fregare dalla memoria, da quanto fossi affezionato a Rainbow Island, però ecco, secondo me in qualche modo capisco che c'è sotto un discorso quasi, cioè nonostante poi sia il capitolo sfanculato, in realtà paradossalmente è quello che completa veramente il discorso di tesi, antitesi e sintesi, perché poi in realtà come si dice, in Parasol Tart, proprio a livello di simboli, di contesto così, anche di meccaniche, è un po' una somma di Bubble Bubble e Rainbow Island, però contemporaneamente è un, come si dice, è un'involuzione di Rainbow Island in termini di potenzialità di fare quella roba lì.
Sì, no, concordo, cioè nel senso, nel complesso è un bel gioco, ma soffre abbastanza, secondo me, l'inferiorità ai capitoli precedenti, che erano un po' più completi.
No, anche perché tra Bubble Bubble e Rainbow Island non c'è un discorso di inferiorità, è una cosa un po' diversa, ma Rainbow Island, Bubble Bubble ad esempio ha una profondità incredibile che non ha nemmeno Rainbow Island, nonostante poi invece evolva a livello di meccaniche così, e qui invece non trovi quella roba lì.
Sì, è un po' il Super Mario Sunshine della serie di Bubble Bobble. Cioè, non è che sia un brutto gioco, ma rispetto agli altri, rispetto alla serie, secondo me ti sfigura un poco. Qui, sì, ha comunque un po' di quell'esoterismo, perché lo mantiene con... Ha una certa profondità, ma è una profondità meno profonda, ecco.
E per poi, metterla secondo me, level, quasi messa anche lì il level perché design non è... Anche il level design è meno sofisticato.
È meno ispirato, anche se paradossalmente io mi sono divertito molto di più nei livelli puzzle, cioè quelli lì in cui devi capire come cacchio farlo.
Sì.
Sono più carini,
prendere le bolle, colpire la persona. Sì, quelli sono quelli che funzionano meglio, anche però ce ne sono un mare di livelli che sono veramente molto molto simili, tolti i pattern dei nemici.
Sì. Alcuni sono simili. Cavolata che mi è venuta in mente così in questo momento, esplorando le varie versioni, ho scoperto che, avete presente tipo i nemici, quelli che spawnano gli altri nemici, tipo nel primo livello è il pianoforte, nel secondo livello c'è il tronco.
Sì.
Ecco, nella versione originale, come credo nella versione Amiga, nella versione Atari ST, quei nemici, non, se gli vai vicino, non fanno danno, cioè non ti ammazzano. Invece nella versione Game Boy ho scoperto che quei nemici ti ammazzano anche loro, per nessuna ragione.
Bene!
Cioè, già, oltre ad essere su Game Boy come interfaccia, come vedi meno schermo.
È anche lo schermo più piccolo, la grafica un po' costretta, e ci aggiungiamo anche che ti ammazzano più nemici, mi sembra giusto.
Sì.
Magari hanno anche tolto i crediti che puoi ottenere con la moneta extra.
E vaffanculo quelle che ti guadagni nel gioco. Però non sei
maledetti.
Però poi, insomma, io all'epoca l'avevo vissuto così, nel senso che lo volevo, lo desideravo tantissimo, l'ho goduto su Amiga. Tra l'altro è un gioco che mi è arrivato in un momento in cui effettivamente tipo mi sparavo i pomeriggi con gli amici, e quello era perfetto da giocare in due, cioè era proprio divertente. Quindi, dicevo in chat, avevo un amico tra l'altro deficiente che era convinto che la scritta Claire alla fine fosse riferita alla signora Robinson e rideva come uno scemo tutte le volte che appariva.
Come? Scusami.
E rideva come uno scemo tutte le volte che appariva.
No, dico sto fatto di Claire, non ho... nel senso di Claire.
Perché la moglie di la scritta Claire, lui la leggeva Claire e pensava che fosse Claire Robinson.
Claire Robinson è la moglie del personaggio di Bill Cosby, Robinson. Mm. E sarà, è una cosa insensata, sai che sono quei collegamenti insensati che fai in certe fasi della vita così. Sta cosa, lui la faceva, ah, ma come la signora Robinson, che sballo, ma quindi e rideva come un pazzo, anche quando poi si era reso conto che non c'era nessun nesso, ovviamente, che, però erano momenti così di incoscienza sia linguistica che generale. Ma e poi vabbè.
Ultima, qualcuno ha avuto modo di giocarci in due a Parasol Star? Perché io no.
Cioè, magari all'epoca sicuramente mi sarà successo, ma non adesso.
Non a sto giro, ormai sono diventato un isolato. non ho più di un pad per console, tra l'altro.
Non è esattamente un gioco a cui che posso proporre a mia figlia, perché mi ritrovo il pad infilato dentro il televisore dopo mezza partita.
È abbastanza cattivo, nonostante l'aspetto.
Non è gestito. Stiamo giocando a Snipper Clips.
Bello.
Beh, e abbiamo giocato Yoshi, abbiamo fatto credo 40 ore su Yoshi per Switch. va bene, secondo me abbiamo abbastanza esaurito, a meno che abbiate qualcos'altro che volete assolutamente aggiungere. Però noto del silenzio.
No,
mi sembra di no.
Le cose che mi ero prefisso di dire abbiamo esaurite, penso.
Va bene, allora, come è tradizione, annuncio a cosa giocheremo per il prossimo episodio, e in realtà qua si contravviene alla regola delle due settimane e c'è un doppio annuncio, perché oltre ad uscire come episodio il 23 ottobre fra due settimane, a meno di imprevisti, ne vogliamo pubblicare uno anche la settimana prossima, quindi annuncio entrambi i giochi così uno se vuole. Perché? Perché la prossima settimana, il 15 ottobre, se internet non mente, cade il trentennale dell'uscita di The Secret of Monkey Island, della versione proprio quella originale, PC 16 colori, perché poi da lì alla fine del 90 per Natale, insomma, uscirono le versioni Amiga, Atari ST e quella PC a 256 colori. E quindi, tra l'altro, Stanley Kubrick mi ha promesso un racconto dall'ospizio che pubblicheremo sul sito, ma che arriverà più avanti, non ce la fa per il 15, e quindi per il 15 vogliamo fare un retro outcast così speciale, anticipato per l'occasione, e ci rigiocheremo. Tu, Andrea, hai detto che vuoi fare il filologico e giocarti la versione a 16 colori.
Sì, ma quello lo diceva il me stesso di due giorni fa, come ti ho detto.
Certo,
adesso
esatto.
Adesso col cazzo.
Io invece ricordo che io all'epoca ci giocai su Amiga 50.000 volte, poi insomma racconteremo aneddoti e cose, e ricordo che per me, utente Amiga, era che merda la versione a 16 colori su PC, ma vaffanculo, però c'era anche quel po' di invidia per quella 256 colori, quindi colgo l'occasione finalmente per giocarci a 256 colori.
Io ho giocato per la prima volta, come dicevo, a 16 colori da un amico, Giovanni Velardita, che saluto, e dopodiché me l'ero sparato su Amiga effettivamente, e aveva confermato poi quella sensazione che ho avuto tutta la vita e che ho ancora, che giocare su PC è una cosa inaccettabile.
però a 256 colori era meglio, tra l'altro.
Sì, ma io quella non l'avevo vista, quindi per me non esisteva. Cioè,
abbiamo parlato a lungo di un gioco uscito nel 91 e convertito su Amiga nel 92. Il 92 è l'anno in cui uscì Indiana Jones and the Fate of Atlantis, che fu il gioco che dopo averlo messo, fatto partire su Amiga, disse: ok, devo comprare un PC.
Sì, vendito, massacrato con
colore. No, poi cioè, mentre secondo me i due Monkey Island, anche se ovviamente perdevano perché 32 colori contro 256, però erano ancora molto belli da vedere su Amiga.
Anche
Fate of Atlantis, al di là della questione 116.000 dischetti e devi cambiare dischetto tre volte rimanendo nella stessa schermata, secondo me
quello forse tu, visto che io avevo l'Amiga 600 HD.
Ho capito, però c'è proprio brutto anche graficamente
Fate of Atlantis. Sì, sono assolutamente d'accordo, rifatti io da lì. Vabbè, poi del resto poi non hanno più fatto le avventure grafiche su Amiga.
Infatti. E l'altro gioco che annuncio, sì, però tu, Andrea, veramente, cioè quando devi, cioè, soffiatelo il naso. Continuare a sentirti che ti sono sul naso, non si può sentire. Che cazzo.
Ma caspita, ma no, è cocaina.
Vabbè, allora spegni il microfono quando
stai andando in ospedale. Non riesco a concentrarmi.
E l'altro gioco che annuncio è il 20 ottobre cade il decennale di un gioco. Ora, ho deciso che per Retroutcast usiamo le stesse regole che uso per i racconti dall'ospizio, ovvero, anche se capisco che qualcuno lo può considerare un po' borderline come retro gaming, per me se un gioco ha 10 anni, che ovviamente è comodo perché così si celebra il decennale, ed è almeno di una generazione di console passata, vale. Infatti il 20 ottobre pubblicheremo, tu hai promesso, un racconto dall'ospizio su Super Meat Boy.
Oh yes, cioè,
e oltretutto fra un mese diventeranno due le generazioni di console che ci separano dalla sua uscita, e poi venerdì 23 facciamo il Retroutcast dedicato a Super Meat Boy. Quindi, se volete ripassare, prepararvi per la prossima settimana il primo Monkey Island e per la settimana dopo Super Meat Boy. Poi torneremo alle uscite ogni 2 settimane.
Verrete interrogati.
Bravo, verrete interrogati. Direi che per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, ciao.
Ciao.
Ciao, bambini.